ascoltatori, benvenuti a Hotel Locarno, un concorso letterario completamente dedicato ai lettori. Viene individuato un libro e ci saranno dei lettori che faranno delle domande all'autore e poi ci sarà un premio finale con un nuovo gioco che abbiamo ideato a Radio Città Futura da cui stiamo trasmettendo. Il libro di cui parliamo oggi è La frontiera di Alessandro Leogrande per le edizioni Feltrinelli. La frontiera è un libro difficile nel senso che è un tema molto doloroso al quale purtroppo ci stiamo anche abituando troppo in questo periodo, è un tema molto attuale. Qui con noi l'autore Alessandro Leogrande, ben trovato intanto.
Ben trovati.
Dunque è un libro inchiesta, è un libro cronaca, in un certo senso è un diario collettivo perché è un libro molto documentato dove c'è una voce narrante che è la tua, che attraverso le testimonianze di alcuni sopravvissuti è riuscito a ricostruire un'esperienza terribile, quella dei migranti.
Sì, è così, la mia idea era quella di fare un libro di scrittura, un libro di letteratura, ma della realtà, e quindi raccontare i viaggi, ma soprattutto che cosa avviene prima dei viaggi, perché i viaggi durano moltissimo tempo, attraverso la viva voce di chi il viaggio l'aveva fatto, di chi magari aveva sopravvissuto a eventi drammatici come naufragi all'interno del viaggio.
Ecco, ed è proprio questo che immediatamente colpisce nel libro, perché quella che sembrerebbe l'avventura iniziale, cioè l'imbarco su questi barconi spesso purtroppo della morte, in realtà non è che l'epilogo di un dramma che si è già consumato. E quindi andiamo a parlare di questo. Che cosa accade prima? Allora tu ci porti proprio sulle rotte, sia sulle rotte classiche che conosciamo, che partono poi dall'epicentro forse africano che è l'Eritrea, ma anche sulla rotta dei Balcani. Cioè hai fatto veramente fare un giro che ha aperto molto gli orizzonti anche a chi legge. Tra l'altro utilizzi degli espedienti narrativi anche molto interessanti, c'è un finale che fa un parallelo con un quadro meraviglioso del Caravaggio che è conservato nella chiesa di San Luigi dei Francesi, in cui tu punti l'attenzione sullo sguardo dell'autore, sull'orrore del martirio di San Matteo, che paragoni in un certo senso al nostro sguardo, al tuo sguardo su quello che sta accadendo. Apri anche una possibilità di interpretazione diversa di quello che la politica sta facendo, perché siamo portati tutti a chiudere le frontiere, no? Anche Alba Dorata, di cui parli in maniera molto approfondita, viene fuori proprio da una reazione di questa violenza identitaria che vuole fermare questo afflusso di gente senza rendersi conto che non è lì che bisogna intervenire, ma prima.
Sì, è così. In genere la percezione che abbiamo nei confronti dei viaggi è quello della soffocazione o dell'indifferenza. Ovviamente c'è chi alza dei muri o srotola del filo spinato perché pensa che in questo modo si possa bloccare quello che è un evento epocale, e però chi si colloca dall'altra parte della barricata idealmente, cioè pensa che questo problema vada in qualche modo destrutturato, analizzato e poi trovato una soluzione, spesso siamo confinati allo stesso sguardo di Caravaggio, cioè in qualche modo siamo paralizzati rispetto a quello che accade, paralizzati nella nostra impotenza tante volte, e per smontare questa impotenza credo va innanzitutto ascoltata la voce di chi ha viaggiato e capire, è importante capire soprattutto qual è quell'intreccio di cause e conseguenze che ha alle spalle dei viaggi.
A questo punto due parole su questo magnifico scrittore che è vice direttore della rivista mensile Lo Straniero e ha già all'attivo con Feltrinelli Uomini e Caporali e Il Naufragio. Dunque Alessandro Leogrande è un grandissimo scrittore, un letterato, ed è per questo che è qui oggi, perché in questo nuovo gioco che abbiamo ideato dagli studi di Radio Città Futura abbiamo ribaltato la prospettiva di quello che accade normalmente quando si scrive e quando si legge. Alessandro Leogrande scrive per tutti, non scrive per gli addetti ai lavori, ma scrive per tutti con una capacità narrativa notevole, e scrive dei fatti di cronaca di estrema importanza per l'opinione pubblica, per la politica, perché svelano dei retroscena che forse a molti, ahimè, sfuggono e che invece andrebbero capiti meglio per poter intervenire. Mette l'accento sul fatto che spesso si parla di questi profughi come dei relitti da allontanare, invece non ci si chiede perché diventino profughi, che cosa li spinga a salire su dei barconi della morte, ad attraversare i Balcani, a dormire dove passano i lupi, ecco, che cosa c'è dietro tutto quello. Spesso purtroppo lui ci fa intuire il traffico di organi, il traffico di persone, sempre dei movimenti economici agghiaccianti che ci lasciano perplessi. Alessandro Legrande quindi è il giudice giusto per valutare il grado di apprezzamento dei lettori comuni, che in questo caso qui all'Hotel Locarno sono rappresentati da Daniela Sallusti e Raffaello Palumbo Mosca, ma che è diretto a tutti coloro che devono leggere questo libro, che devono capire questo libro, che va oltre il cosiddetto libro denuncia. In questo senso lo avvicino in qualche modo a Roberto Saviano, che ha avuto però un percorso direi antitetico, no? a quello di Alessandro Legrande, pur poi cercando di arrivare a un finale comune, diciamo così. Il libro di Alessandro Legrande, lo ribadisco, è un libro denuncia, è un libro che deve arrivare al cuore di tutti, è un libro che in qualche modo sposta la frontiera che si è spostata da sola in maniera geografica ancora di più verso il sud o verso altri punti del mondo, ma è anche una frontiera interiore che ognuno di noi deve trovare in se stesso per capire in che modo questa dinamica mostruosa può essere arginata. In questo nostro gioco letterario di Hotel Locarno, che ribadisco vuole analizzare dei libri particolari, speciali, questo è un libro letterario che però affronta la cronaca giornalistica, quindi è un libro che va oltre l'informazione, che vuole dare anche delle soluzioni e che cerca di dare degli spunti per trovare delle possibilità di aperture. Quindi ecco, Hotel Locarno vedrà Alessandro Legrande giudicare le valutazioni dei nostri lettori. Ripetiamo, il lettore dilettante è Daniela Sallusti.
Buongiorno.
E il lettore esperto, il critico letterario, Raffaello Palumbo Mosca. Allora, fra poco aspettateci. Bentornati a Hotel Locarno dagli studi di Radio Città Futura. Finalmente inizia la gara e diamo la parola allora alla lettrice dilettante Daniela Sallusti.
Buongiorno. Prima di passare alla domanda diretta che farò all'autore Alessandro Legrande, voglio fare una brevissima premessa riguardante la difficoltà nella quale mi sono trovata per estrapolare dei quesiti da questo libro. Il libro mi ha colpito moltissimo. Sono stata sopraffatta da tutte le informazioni che sono andate ad integrare quelle che erano le conoscenze di una semplice lettrice di giornali o osservatrice di telegiornali. I barconi dei migranti tutti i giorni, siamo ormai anestetizzati dalla visione di questi barconi dei migranti, una collettività. E secondo me Alessandro Legrande fa uscire dalla collettività i personaggi e li fa diventare George, Adanom, la piccola Luan, Robert, eccetera. Passiamo da un, diciamo, da un anonimato a un contatto diretto con i personaggi, con le ferite che portano sulla propria pelle e con le loro storie. In questa situazione è stato difficile per me fare delle domande, soprattutto domande di carattere, diciamo, generale, che sono quelle che riguardano l'origine di questo problema. Mi sono domandata come mai Alessandro Legrande ha potuto scrivere questo libro. Altri si sono occupati di questo problema. Sicuramente i potenti della terra sanno perché non si fa abbastanza contro l'Eritrea, per esempio.
Ovviamente alle basi dei viaggi c'è un intreccio di questioni molto complicate fra loro. Io però mi sono reso conto che vanno visti i dati per poi fare letteratura o scrivere, perché ci dicono qualcosa di molto interessante. Cioè, se noi guardiamo quali sono stati gli effettivi approdi negli ultimi anni nel Mediterraneo verso l'Italia, ci rendiamo conto che non sono arrivate persone che scappavano da tutta l'Africa o da tutta l'Asia, ma che provenivano da alcune questioni specifiche, la questione siriana da una parte, che ha poi dato origine alla cosiddetta rotta dei Balcani, e sulla rotta del Mediterraneo, quindi quella che approda verso l'Italia, in particolare l'Eritrea e la Somalia. E quindi sono questi paesi che vanno indagati specificamente per capire di cosa si compone gran parte dei viaggi e dell'esodo contemporaneo. Poi ovviamente se parliamo di Eritrea e di Somalia parliamo specificamente di due ex colonie italiane, questo dovrebbe riguardarci anche particolarmente, dovrebbe indagare storicamente ciò che è stato e soprattutto anche ciò che è stato nell'epoca post-coloniale o della decolonizzazione del Corno d'Africa. Per cui non so perché i potenti della terra, come tu dicevi, si interessano male o poco di quanto sta accadendo. Sicuramente tutto ciò che riguarda l'esodo dell'immigrazione non può essere scisso da una visione geopolitica su che cosa sta accadendo oggi nell'area mediterranea e nell'area africana e del Medio Oriente che su quel mare insiste, perché se lo vediamo solo come fatto migratorio a sé stante finisce per essere schiacciato.
Mi viene da pensare che non ci siano stati fino adesso degli interventi risolutivi, perché intorno a tutto questo movimento di migranti, di gente che continuiamo a chiamare così, c'è un grande giro di soldi. Ci sono centinaia di migliaia di persone che accompagnano, si fa per dire, i migranti dalla loro partenza dall'Eritrea o da altri paesi del Corno d'Africa o dall'Africa occidentale e lucrano abbondantemente su questo, corrompono le polizie locali e da tutto questo si genera un vorticoso giro di denari che probabilmente ancora non c'è stata la volontà precisa di interrompere. È giusto questo che io sto dicendo? Cioè, ho capito bene questo?
Beh sì, sicuramente questa è una logica sempre degli aggregati criminali, il proibizionismo di qualcosa che non ha uno sbocco produce poi il fatto che ci siano dei clan mafiosi che gestiscono quell'aspetto della vita umana. Che cosa sta accadendo? Noi abbiamo decine, centinaia di migliaia di persone che cercano di raggiungere l'Europa e se sono eritrei, somali, siriani, iracheni e presentano una richiesta d'asilo politico, la ottengono, nel 90-95% dei casi la ottengono. Ma qual è il paradosso? Che loro non possono partire o viaggiare liberamente e quindi si scatena una sorta di enorme gioco dell'oca collettivo in cui per chi arriva poi alla fine presenta la richiesta d'asilo e l'ottiene. Ma non ci sono corridoi umanitari che posta la constatazione di questo problema, non ci sono corridoi umanitari perché in alcuni casi non c'è la volontà europea nel costruirli, in altri casi è anche oggettivamente difficile fare, è difficile ora costruire dei corridoi umanitari in Libia posto quello che è successo in Libia dopo la guerra del 2011. Ma il paradosso che si crea è questo: la gente arriva sulla costa e quando deve imbarcarsi, non potendo prendere un traghetto di linea, non potendo prendere un traghetto gestito dalle Nazioni Unite, che cosa fa? Paga 1000 o 1500 dollari il passer, il trafficante, che stiperà dei corpi nell'ordine di 500-600 persone in un barcone di 30 metri.
Allora, grazie intanto a Daniela Salusti e Alessandro Leogrande. E chiudiamo, diamo uno stacco musicale e ci rivediamo fra poco con Raffaello Palumbo Mosca. Bentornati ad Otello Carno. Adesso la parola a Raffaello Palumbo Mosca, il nostro lettore esperto.
Buongiorno, grazie. Buongiorno Alessandro Leogrande. Dunque io inizierei a farti la prima domanda grazie ad un riferimento a Kapuscinski e in special modo a quel libro che è in realtà una serie di conferenze che si intitola L'altro, perché in questo libro mi pare che Kapuscinski dica due cose fondamentali per la scrittura di reportage, per il cosiddetto literary reportage e in particolare per il tuo libro. Prima di tutto che il literary reportage è la scrittura dell'altro, cioè nasce dall'incontro con l'altro. E quindi la mia primissima domanda quasi biografica sarebbe perché hai deciso di praticare questo tipo di scrittura e perché l'altro è così importante nella tua scrittura e immagino nella tua vita, perché le due cose non sono scindibili.
Certo, non sono facilmente scindibili, ma come diceva Kapuscinski, il reportage narrativo, che ovviamente ha una componente letteraria narrativa di ricostituzione del materiale, ricostruzione del materiale raccolto, però è come se il reporter fosse l'ultimo anello della catena di una serie di persone che in genere o parlano poco o quando parlano non vengono ascoltate, e quindi quell'elemento delle storie degli altri, della voce dell'altro, è fondamentale per organizzare poi quello che sarà il tuo discorso narrativo. Ovviamente la voce degli altri non è che sgorga dal rubinetto, la trovi sugli alberi, per cui c'è un incontro con le persone che precede la raccolta della loro storia. Ovviamente c'è anche chi è libero di non voler parlare con te o di non volersi vedere indagata la propria esistenza, la propria vita, ciò che è stato. E quindi il rapporto di reciproca fiducia, come diceva lo stesso Kapuscinski, nell'incontro è fondamentale. Credo che però questi passaggi, cioè l'incontro con l'altro, la ricostituzione della sua storia, la ricostruzione del suo volto e di un suo nome, laddove invece appaiono freddi numeri, sia un'operazione essenziale non solo dal punto di vista civile o politico, ma anche dal punto di vista letterario. Io credo che fare letteratura della realtà non sia ovviamente l'unica strada percorribile, ce ne sono altre di strade percorribili, però credo, un po' come si dice nell'Amleto di Shakespeare, cioè ci sono più cose che accadono in cielo, in terra, Orazio, di quanto ne contempli la vostra filosofia. Ed è un po' quello il discorso, no? Cioè effettivamente a volte nella realtà, che è sempre dura da aggredire, da sgretolare, da afferrare, c'è di più di quanto ci sia nella fiction. Molte volte di fronte a dei fatti che sembrano superare la fiction, e nell'esodo dei migranti ci sono tanti fatti che sembrano superare la fiction, ecco, credo che il ruolo dello scrittore sia quello di sottrarre questa incomprensione e farla letteratura, piuttosto che inventare delle storie parallele.
Io naturalmente sono molto d'accordo. Tu hai usato l'espressione il volto dell'altro, che è ovviamente un'espressione che rimanda, almeno a me fa immediatamente pensare a Levinas, cioè il volto dell'altro che chiama alla mia responsabilità. E questo è veramente, mi sembra di capire, la nervatura etica della tua scrittura. Vorrei ritornare a quella citazione a cui pensavo prima di Kapuscinski, nel quale lui parla appunto dell'altro e ne parla in termini innanzitutto molto pratici, perché l'altro è quell'altro che io incontro ed è una persona con una cultura, lui dice un colore della pelle spesso diverso, il mio altro è quell'altro lì. Nello stesso tempo è anche un altro uguale a me, nella sua capacità, stringi, di provare pena, di soffrire, dell'essere inerme. Non uso l'aggettivo inerme a caso, perché mi sembra che inerme sia una parola chiave all'interno della frontiera, ritorna in più punti chiave per descrivere sia la violenza perpetrata contro i migranti, ma anche verso appunto i corpi inermi. Noi siamo quella cultura che può essere diversa e quel corpo. Ecco, è un equilibrio molto difficile che secondo me tu riesci a tenere all'interno della frontiera, quello di far percepire le due cose, cioè come l'altro sia altro e come sia anche me, in fondo.
Ma questo è un continuo cortocircuito che si ripete. Kapuscinski aggiungeva un altro elemento a quello che tu dicevi, spesso il non parlare la stessa lingua o non avere lingue che ti permettono una mediazione, e questa è una cosa in cui io costantemente sono andato a sbattere lavorando questo libro. Cioè se tu trovi un esule eritreo che parla solamente in tigrino e tu non conosci il tigrino, cosa peraltro certo, abbastanza probabile per il nostro retaggio coloniale di non conoscere le lingue degli altri, trovare l'elemento di mediazione è complicato. Cioè spesso hai bisogno di una terza persona che faccia da mediatore, o di affidarti ad una lingua terza, che è interessante sottolineare, per una generazione di eritrei dai 40 anni in giù non è più l'italiano, e quindi l'altro rischia di essere davvero molto altro. Però poi ci sono degli altri che sono parte di noi, perché ad esempio mi è capitato, e sono dei personaggi anche centrali di questo libro, di incontrare degli esuli eritrei molto politicizzati che avevano studiato nei licei italiani di Asmara, avevano letto sostanzialmente i nostri stessi libri nel decidere magari di prendere parte alla guerra di liberazione eritrea contro l'Etiopia, e poi sono stati i primi a rendersi conto che quando quella guerra ha vinto, il governo rivoluzionario che ne è scaturito ha poi messo in piedi una dittatura. In quel caso l'altro è qualcosa di molto interno alla storia della sinistra internazionale, e quindi quello che tu dici secondo me è un continuo saliscendi che la letteratura, come anche il giornalismo narrativo, si trova ad accarezzare, a fare proprio, a affrontare, perché le vite delle persone, sono complesse, insomma, no? A volte siamo estremamente distanti, a volte estremamente vicini, ma credo che quello che fin da subito viene smontato è la categoria bloccata e fissata una volta per tutte con cui incasellare le persone.
Questo libro è una continua scoperta, Alessandro, e l'originalità l'abbiamo già detto, la riaccenniamo, va oltre la cronaca, da anche degli spunti di soluzione, e ci ritroviamo fra poco perché continuerà l'intervista, questa volta di nuovo con Daniela Sallusti. Bentornati dagli studi di Radio Città Futura, Otello Carno. Riprendiamo il nostro gioco letterario. Abbiamo lo scrittore, giudice dei lettori, campione dei lettori italiani. Ricordiamo che è Alessandro Leogrande, autore della Frontiera per i narratori di Feltrinelli, e sono con noi Daniela Sallusti in veste di lettore dilettante, Raffaello Palumbo Mosca in veste di lettore esperto. Diamo adesso la parola a Daniela Sallusti.
Vorrei spostare un attimo l'attenzione della nostra conversazione sugli aguzzini. Gli aguzzini che devono essere migliaia, perché per la massa di torture, di tormenti che abbiamo visto e ai quali vengono sottoposti continuamente i migranti, devono essere migliaia di persone disposte a fare questo per professione. È vero che la violenza ipnotizza, come dici tu in alcune parti del libro, però ci sono due personaggi molto positivi, due eroi in questo libro: Alganesh, la donna che vive a Milano e che interviene nelle case di tortura del Sinai, e l'imam ricco che dona le sue ricchezze per cercare di organizzare il salvataggio di una parte di questi poveri migranti sequestrati e capitati in queste case. Allora, il programma di recupero per gli aguzzini che Alganesh vorrebbe mettere in piedi per i figli dei beduini e recuperarli, secondo te è possibile? Cioè, c'è una speranza di sradicare questa violenza in queste persone?
Beh, ovviamente quello a cui tu accennavi prima ha alle spalle un vero e proprio indotto dei sequestri che corre parallelo all'esodo verso l'Europa. Che cosa ha preso piede? Poi l'epicentro è nel Sinai. Ha preso piede un indotto messo in piede da clan legati ad alcune famiglie dei beduini che hanno incominciato a sequestrare le persone che cercavano di raggiungere l'Italia, l'Europa, già nei campi del Sudan meridionale, con l'intento semplice e chiaro di chiedere un riscatto ai familiari che magari erano già emigrati in Europa, che comunque potevano permettersi di spendere dei soldi per ottenere la loro liberazione. E con l'enorme flusso soprattutto di eritrei, perché l'emigrazione eritrea è davvero massiccia, l'indotto dei sequestri è lievitato, insomma, mese dopo mese, anno dopo anno, anche perché essendo l'Eritrea una dittatura totalitaria, le vittime non possono né tornare indietro né pretendere di avere uno Stato che tratti per loro. Cioè, per intenderci, se uno ritorna in Eritrea ed è scappato, finisce direttamente in un campo di concentramento che si sono aperti e riaperti nel deserto. E allora ci sono sì delle figure che non solo hanno una grande capacità di monitorare tutto ciò che accade nell'esodo, una figura come sicuramente il Ganesh Fessà, un'altra è un prete cattolico, Ricreo, Don Mussi Zerai, che sono figure che sono delle antenne sensibilissime su quello che accade. In Al-Ganesh c'è anche l'intervento nel cercare di liberare delle persone che sono state vittime di questo sequestro. Non so se sia possibile intervenire in maniera attiva, come lei dice. Sicuramente c'è un problema culturale enorme nel momento in cui lo sfruttamento degli immigrati, dei migranti che attraversano una parte consistente dell'Africa, diventa fonte di reddito nel fatto che queste persone sono ridotte a cose da trattare.
Si parla nel tuo libro e si parla anche attualmente in questi giorni di cercare di aiutare, tra virgolette, perché poi abbiamo già visto che non si tratta di aiuti veri e propri, i migranti a rimanere nei posti di provenienza. Il fatto di dare delle grandi quantità di denaro ai paesi di origine della migrazione, e in particolare nel caso dell'Eritrea, dove sappiamo che esiste una dittatura spietata di Isaias Afewerki che ha militarizzato completamente la società, il rischio non è che invece questi fondi vengano dati per fermare i migranti e servano a tutt'altro?
Ma certo che sì, rischiano innanzitutto di rafforzare una dittatura che è già tenuta insieme con lo scotch.
Quindi è sbagliata questa
soluzione. È sbagliato
soluzione.
Perché l'espressione aiutiamoli a casa loro è un'espressione del tutto priva di senso se non va decostruita. Cioè, è chiaro che vanno risolte le cause che scappano, che costringono a scappare decine, centinaia di migliaia di persone, però che cosa vuol dire risolvere le condizioni se le condizioni sono una guerra totale come in Siria o una dittatura efferata come in Eritrea? Non certo dare i soldi ad Assad o addirittura allo Stato Islamico nel contesto siriano o ad Afewerki nel contesto eritreo per tenere chiuse le frontiere. Purtroppo l'attuale politica europea, che mira alla costituzione del cosiddetto processo di Khartoum, cerca di fare proprio questo, cioè dare i soldi ai paesi di partenza perché tengano la gente che vorrebbe partire, e darli anche a quei paesi di transito che però, come nel caso dell'Egitto o della Turchia, hanno manifestato comunque ci fanno temere delle perplessità quantomeno nel rispetto dei diritti umani. E quindi sì, la tua domanda è giustissima, è una perplessità ben fondata.
Purtroppo quello che viene fuori da tutto questo che avete appena detto è che la situazione è paradossale, è tutto un paradosso. Ecco quello che dicevi sul processo di Khartoum, fondamentalmente verrebbe fuori il paradosso di trattare proprio con lo Stato che poi attua questi regimi di dittatura. Ma un'altra considerazione che mi veniva proprio dalla prima domanda che aveva formulato Daniela su questi due eroi di cui lei parla, che effettivamente sono due personaggi estremamente positivi che danno poi un risvolto anche alla narrazione di grande speranza, però visti da un altro punto di vista, in fondo è una piccola mafia, perché quell'imam altro non è che un beduino protetto e intoccabile. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché penso che sia un elemento che viene fuori dal libro, ma purtroppo è la realtà. Allora adesso ci salutiamo di nuovo e ci ritroveremo fra pochissimo con Raffaello Palumbo Mosca. Bentornati di nuovo all'Hotel Locarno, adesso è l'ultima tranche di domande, questa volta affidate alla voce di Raffaello Palumbo Mosca.
Grazie Flaminia. Devo fare solo due domande e devo dire che è molto difficile, perché effettivamente a mio parere questo libro va a toccare alcuni centri nevralgici della scrittura di oggi. Un po', come dire, per par condicio farò una domanda di tipo tecnico che riguarda il processo del montaggio letterario, perché a me pare che il reportage letterario viva del montaggio, esattamente come un romanzo vive di una architettura. L'architettura del reportage, che ovviamente esclude la finzione, è il montaggio di queste parti di reportage. Il primo a parlarne è stato, credo, Posner negli anni 30, e lui prendeva spunto dal cinema russo, da Eisenstein in particolare. E quindi ti chiedo se questa mia idea, insomma, ha un riscontro nella realtà o perlomeno nella tua pratica, in quello che pensi tu.
Sì, questo è un aspetto centrale, almeno per me è un aspetto centrale. Nella non fiction il montaggio è fondamentale, la costruzione, questo in fondo lo diceva anche Sciascia parlando di Manzoni, parlando proprio della storia della colonna infame come esempio di grande letteratura di non fiction, quale capacità di non solo strutturare un discorso, un'indagine, ma costruire un'architettura che è propria della letteratura, ma propria del cinema anche, come dicevi tu, perché il montaggio, l'assemblare materiali diversi e anche ritmi diversi o in alcuni casi anche registri diversi, è quello che secondo me permette di fare di un libro di non fiction, ecco, non semplicemente un reportage giornalistico narrativo, ma un'opera di letteratura della realtà, che come il romanzo è fatto di più piani, di scantinati, di primi, secondi, terzi piani, di soffitte, controsoffitte, perché sono proprio quei diversi livelli, quei diversi piani che permettono di aggredire la complessità della realtà, superare quell'elemento monodimensionale. Il montaggio, anche spesso il lavorare cinematograficamente sul campo e sul controcampo, è quella cosa che ti permette anche di mettere insieme punti di vista diversi nel racconto.
Ecco, sì, io credo che questa cosa, grazie Alessandro naturalmente, credo che questa cosa si veda molto nella frontiera. Mi piacerebbe esplorare un po' di più questo lato tecnico, però passo subito alla seconda domanda, che è insieme tecnica e si rifà un po' al tema dell'altro dal quale ero partito. Cioè, in che posizione sta il narratore rispetto all'altro? Le pagine finali del tuo libro sono, a mio parere, molto belle, sono anche molto chiare. Tu citi il Martirio di Matteo di Caravaggio, nel quale il pittore è all'interno della tela, non è fuori, cioè sta a fianco a chi viene ucciso, sta all'interno del dolore, dell'orrore del mondo, pur sapendo che questo suo gesto non cambierà le cose. Ecco, questo è insieme una domanda tecnica ed etica, direi.
Ma credo che sia così. C'è un grande filosofo che è Michael Walzer, un filosofo ebreo-americano, che una volta disse che la critica sociale e anche la critica letteraria è una questione di centimetri, cioè capire a quanti centimetri collocarsi rispetto alle persone di cui parli o rispetto all'oggetto di cui narri. E credo che questo sia un elemento determinante. Nel Martirio di San Matteo, che è il quadro che evoco alla fine del libro, Caravaggio dà la sua risposta a tutto questo, è nel quadro, è impotente nei confronti di quel martirio, ma si dipinge con un autoritratto celebre all'interno del quadro. E chiaramente quell'autoritratto non è semplicemente una soluzione estetica o autocelebrativa, è un volersi porre moralmente ed eticamente dalla parte della vittima, è un volersi porre all'interno dell'oggetto narrato. Questo, come sai, pone anche una questione letteraria filosofica cruciale: possiamo essere davvero così esterni rispetto alla realtà che raccontiamo? Davvero le relazioni che inevitabilmente abbiamo sono naturali, non devono essere indagate? Se un italiano parla di una propria ex colonia, il suo sguardo è innocente? No, non credo che sia innocente, non perché le colpe dei padri ricadano automaticamente sui figli, ma perché di alcune cose devi tenerne conto. E quindi credo che questo discorso sullo sguardo, su dove ti collochi, che posizione assumi, è una domanda centrale, sicuramente per me è una domanda cruciale che attraversa tutto il libro. E la giusta distanza rispetto alle vite di cui narri è un altro elemento determinante. Io non credo che sia possibile immedesimarsi completamente in uno che fa il viaggio sul barcone, e non credo neanche in quelle forme di superomismo giornalistico in cui uno va lui sul barcone, perché anche se ci vai, magari rischi di morire, non avrai però alle spalle ciò che spinge una persona ad andare sul barcone. Mi sembrano spesso soluzioni anche letterarie o giornalistiche abbastanza immorali. Tu puoi avvicinarti a cercare di capire che cosa passa nella testa di un quattordicenne, di un quindicenne che sta facendo quel viaggio, ma quella distanza e il tormento di quella distanza credo vada esplicitato e non fatto passare come un elemento naturale oggettivo.
A questo punto, Alessandro, chiudiamo qui questa prima parte della trasmissione in cui credo, e mi sembra invece che sia andata proprio così, questi due lettori ti hanno dato degli degli input su quello che tu poi penserai della loro valutazione sul libro. E ci rivediamo fra poco invece in un'altra, un altro tipo di intervista, un botta e risposta in cui ti faranno delle domande velocissime alle quali tu con altrettanta velocità ti chiederemo di rispondere. Bentornati a Otello Carro dagli studi di Radio Città Futura a Roma. Stiamo per concludere questa puntata sul libro La frontiera di Alessandro Leogrande e questa fase è una fase di pressing, cioè delle domande molto rapide, alternate, una volta Daniela e un'altra volta Raffaello. Allora cominciamo con Daniela Sallusti.
I tuoi interpreti hanno un atteggiamento positivo rispetto al fatto di essere entrati in un libro?
Tutte le persone che sono finite nel libro sapevano che ci sarebbero finite, questo mi sembrava un elemento determinante renderli edotti. Poi ovviamente ci sono quelli che si sono visti maggiormente riconosciuti nel ritratto che ho fatto e altri magari no.
Raffaello?
Dunque, all'interno del libro tu usi molto poco l'indiretto libero e molto il discorso diretto, addirittura in citazione, tra virgolette. Quanto ha contato l'esempio della Alexievich, per esempio quella di Chernobyl?
È fondamentale, quello di Preghiera per Chernobyl è uno dei modelli forse non espressamente citati ma che covano sotto la cenere di questo libro. Effettivamente credo che l'espressione romanzo di voci che lei ha coniato sia un'espressione, una definizione molto efficace della letteratura di non fiction.
Daniela,
chi vorresti che leggesse questo libro? Qualcuno in particolare?
Ma credo che in questo libro ci sono molte storie che anche a me non erano note prima che mi si è messo a lavorare, per cui alla fine un po' tutti, ecco, soprattutto i ragazzi, faccio molti incontri nelle scuole e vedo che incontro sempre dei lettori attentissimi che vogliono sapere, vogliono leggere, sono anche capaci di domande molto intelligenti sul libro.
Raffaello?
Hai citato il romanzo di voci della Alexievich, tu però riservi uno spazio più grande al narratore, cioè il narratore rispetto all'esempio della Alexievich ha uno spazio maggiore. Perché?
Perché, come dicevamo anche prima, credo che l'io sia l'elemento che tiene insieme il tutto, cioè raccontare la realtà, raccontare la frontiera è davvero una cosa molto frastagliata, davvero una cosa che non ha una sua oggettività. L'io narrante è quello che tiene insieme tutto.
Daniela,
ti aspettavi di trovare la violenza anche fra gli italiani? La scena sulla nave in cui gli italiani assistono al pestaggio, i militari italiani assistono al pestaggio, mi ha molto colpita. Te l'aspettavi?
Quello è stato sicuramente un prodotto delle politiche di respingimento attuate nei confronti della Libia nel 2008. Io credo che ogni volta si creano delle zone d'ombra e non ci sono dei riflettori puntati, ogni volta le condizioni minime di diritto vengono meno, il piano inclinato della malvagità umana è senza fine.
Raffaello.
Dopo aver scritto un libro del genere, dopo aver studiato e scoperto e intervistato queste persone, la tua vita è cambiata?
Beh sì, è inevitabilmente cambiata, soprattutto quando ti confronti con storie di violenza, dolore, ma anche di silenzio intorno a quella violenza, a quel dolore che lasciano sgomenti.
Raffaele, scusa Daniela.
Raffaella. Dai, al tre. Già avevamo riattaccato la tua, no? Al tre, Uno, devi dire Daniela.
Sì.
Uno, due, tre.
Daniela.
L'obelisco di Dogali ci ha dato la percezione diversa delle guerre coloniali. E in casa mio nonno ne parlava, mio padre ne parlava e ne parlavano con orgoglio. Oggi non se ne parla. Secondo te bisognerebbe insegnare qualcosa di questo nelle scuole ai giovani?
Beh, insegnare qualcosa di critico sì, insegnare ancora la retorica degli italiani brava gente no.
Raffaello?
Questo è un libro più sui migranti o sulla storia dell'Italia?
Credo sulla storia dell'Italia. Alla fine raccontare dei migranti, che è il fulcro di questo libro, è un vettore per raccontare della storia dell'Italia e anche dell'Europa in questi anni.
Daniela.
Credi davvero che l'odio sia un sentimento mimetico? Davvero il colonizzato sogna di diventare colonizzatore e riversare su altri la violenza accumulata?
È quello che è successo in molti paesi africani nella fase della decolonizzazione, in fondo questa è la tragedia della storia.
Raffaello?
Secondo te è davvero possibile non abituarsi alle storie di violenza?
È possibile creare degli antidoti, ciò che però paralizza è la nostra impotenza nei confronti dell'esplodere della violenza, e questo poi è un tema credo ricorrente del libro e anche delle vicende umane.
Daniela?
Caso Regeni, grande ritorno mediatico, soltanto perché alle spalle di Regeni c'è l'Italia? Perché dietro le spalle di un cittadino eritreo non c'è nulla?
Ma sicuramente questo è accaduto anche nella storia. Quando c'è un desaparecido occidentale si scopre che poi ci sono tanti altri desaparecidos, se il castello di carte costruito intorno a un regime viene meno. È impressionante, credo, la similitudine tra l'Egitto di questi anni e l'inizio della dittatura argentina nel 76.
Raffaello?
Alla fine della rivoluzione liberale Gobetti chiudeva auspicandosi non lettori ma collaboratori. È anche un tuo auspicio questo?
Beh sì, è sempre un auspicio, poi se lo diceva Gobetti credo che non si possa che citare favorevolmente.
Daniela,
quali sono i paesi dove si acquista maggiormente gli organi senza chiedere la provenienza?
Questo non lo so, tutta la vicenda del traffico degli organi in me per primo ha messo una condizione oltre che di forte disagio, di incredulità. Sicuramente il Cairo, che era vicino all'epicentro del traffico dei rifugiati, resi vittime e ostaggi, è uno dei principali centri di smistamento internazionale del mercato clandestino di organi.
Raffaello?
Dunque, tu spesso dici che è necessario oltrepassare la categoria di vittima. Ecco, come si fa? Si guarda il volto alla Levinas delle persone?
Ma sicuramente si guarda il volto delle persone o si dice tu alle persone, come diceva anche Martin Buber, che è un altro grande filosofo alle spalle di questo libro. L'altra strada è quella di capire le cause politiche e storiche che generano le fratture contemporanee per cui la gente parte. La categoria indistinta di vittima è una categoria pre-politica che spesso rende inermi nei confronti di tale comprensione.
Daniela,
chi sono i medici che fanno parte del traffico degli organi? Dove vengono reclutati?
No, io questo non lo so perché racconto nel libro solo quello che era certo ed era percepito come certo. Sicuramente se si crea un indotto del traffico degli organi, questo non prevede solamente il coinvolgimento dei criminali che producono la materia, ma di tutto un apparato che poi li mette in vendita. Quindi c'è sicuramente un coinvolgimento dei medici come emerso, ma non ci sono inchieste che hanno individuato delle responsabilità individuali di questo o quel medico nel traffico.
Raffaello?
In Italia spesso si considera il reportage letterario qualcosa di diverso dalla letteratura, forse per una sorta di crocianesimo deteriore semplificato. Però nel 1947 c'era un saggio di Sartre in Che cos'è la letteratura, nel quale diceva che il reportage letterario fa parte non solo dei generi letterari, ma probabilmente è uno dei migliori. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, perché poi è un concetto, quello di Sartre, ripreso, ma direi ripreso anche in buona parte della letteratura italiana. In fondo c'è chi dice, una volta lo disse Wu Ming-uno, che la letteratura italiana è in fondo una letteratura di non fiction, dal Principe di Machiavelli in poi.
Ultime domande, Daniela?
L'omelia di Francesco a Lampedusa, Fuente Ovejuna, nessun responsabile, tutti responsabili, è palindromo, tutti responsabili, nessun responsabile, come se ne esce?
Ma credo quella sia stata una grande citazione letteraria da parte del Papa, ma anche qui credo che l'unico modo per rompere quella sorta di globalizzazione dell'indifferenza sia quello di riconoscere il volto delle persone, raccontare le storie delle singole persone sottraendole a quella massa indistinta.
Raffaello?
C'è una differenza fondamentale fra scrivere un reportage letterario su un argomento cruciale dei nostri anni come quello delle migrazioni o su un argomento che può essere più futile, che ne so, sugli ultras come è stato fatto?
No, non credo ci siano grandi differenze, sì, sicuramente grandi differenze nel lavoro specifico, però il reportage letterario ha nella sua essenza, come dicevi tu, il raccontare di se stessi e della società tutta attraverso un suo particolare. Per questo raccontare gli ultras, raccontare ovviamente l'immigrazione, raccontare la politica o raccontare le casalinghe, se fatto in quest'ottica, sono sostanzialmente facce della stessa medaglia.
Allora concludiamo qui questa fase di pressing, mandiamo un po' di musica e ci ritroviamo fra poco per gli interventi liberi dei lettori. Bentornati ad Otello Carno, ricordiamo che questo è un concorso letterario in cui ci sono due lettori, uno dilettante, Daniela Sallusti, e un critico letterario, un lettore esperto, Raffaello Palumbo Mosca, che stanno concorrendo per essere a loro volta giudicati sul loro giudizio di un libro. Il libro che abbiamo affrontato oggi è La frontiera per le edizioni Feltrinelli di Alessandro Leogrande, che oggi sarà giudice di questi due concorrenti molto simpatici, che sono stati molto attenti e precisi nella valutazione del libro. E adesso diamo la parola a loro due, che faranno un intervento spontaneo. Quindi comincia Daniela Sallusti.
Grazie. La frontiera l'abbiamo attraversata a fianco di Alessandro Leogrande e dei suoi personaggi. Una lettura appassionante, un libro che ho apprezzato moltissimo. Non voglio usare la parola piacere, perché questo libro parla di dolore, di tanto, tantissimo dolore, quindi questa parola non la voglio usare. Ci sono dei raggi di speranza, ci sono dei personaggi positivi, Alganesh e l'imam secondo me sono due personaggi positivi, e il prete cattolico che appoggia Alganesh nel suo compito di liberazione. È stato un percorso, voglio fare un paragone che può sembrare forse eccessivo, ma lo voglio dire, per me simile a quello della Divina Commedia, perché ho attraversato insieme ad Alessandro Leogrande tutte le sfaccettature dell'inferno, tutto il male, ho riflettuto su quello che è il male e l'ingiustizia. Nell'inferno sono puniti i peccatori, qui non ci sono peccatori, qui ci sono solo persone che chiedono di poter esistere, e c'è o una dittatura o il male comunque che sempre cerca di impedire, di frapporsi alla loro voglia, semplice, semplicissima voglia di vivere. Quindi se c'era lì nella Divina Commedia un contrappasso, qui non c'è nessun contrappasso, sono soltanto esseri umani. E per quello che riguarda la specificità delle torture, mi hanno colpito moltissimo, perché forse la tortura sul corpo colpisce di più della tortura, del castigo dell'anima. E devo dire che ho sentito molta, molta pietà, e mi sono anche compiaciuta con lo scrittore, perché pur avendo una grande partecipazione nella storia, non ha mai usato parole atte a trascinare il lettore verso la commozione, è sempre molto misurato. L'ho trovato un libro bellissimo.
Allora grazie Daniela, complimenti per queste bellissime considerazioni. E adesso sentiamo la voce di Raffaello Palumbo Mosca.
Sì, grazie. Io trovo che La frontiera sia un libro molto importante, soprattutto per tre motivi. Per il tema, perché ci racconta qualcosa che dobbiamo sapere, qualcosa che ha a che fare con tutti noi, non solo come italiani, è vero che il libro racconta molto della storia dell'Italia, ma ha a che fare come noi esseri umani, come noi europei. Questo è quindi il cosa ci racconta, questa è la prima parte. La seconda parte è come ce lo racconta. Sono d'accordo, la capacità di Leogrande è quella di raccontarci l'orrore senza farci diventare dei guardoni dell'orrore, senza andare nel grottesco, e io credo che sia una questione di distanza rispetto a ciò che si narra. È una distanza che permette di ragionare sull'orrore, di ricercarne le cause, piuttosto che semplicemente di cercare di scandalizzare il lettore. Quindi abbiamo cosa ci racconta, come ce lo racconta, e vorrei dire, questo è un libro che ha un'architettura assolutamente romanzesca. Ci sono dei temi, dei motivi, sono come dei motivi musicali che riappaiono in diversi capitoli e portano a una comprensione più profonda di un argomento che era stato all'inizio solo toccato. Questo è ciò che fa il romanzo fondamentalmente, con la differenza che qui è tutto vero. e infine la terza, il terzo motivo per il quale io credo che questo libro sia importante è il motivo, diciamo, meno cogente dei tre, ma importante per me come critico letterario, cioè che mi sembra uno degli esempi più riusciti di una letteratura di non fiction che in Italia, almeno dagli anni, dai primi anni 90 fino ad oggi, sta diventando una letteratura dominante, a mio parere la più interessante.
Alessandro Leogrande, 1 minuto e 20 per commentare questi commenti che sono stati fatti sul libro e su di te.
Beh, stupisce sempre quando ci si vede così precisamente dissezionati, quando si vede così dissezionata la propria opera. Mi fa piacere che entrambi, sia Daniela che Raffaello, hanno colto questo aspetto di raccontare la realtà, anche la realtà più cruda, il male, senza scadere nell'essere guardoni, come diceva Raffaello, senza voler caricare, no, l'elemento della commozione. Qua credo che davvero ho avuto come modelli, forse l'abbiamo detto prima e vorrei dirlo ora, quella scrittura illuministica, potremmo dirla, no? Di Primo Levi o di Italo Calvino, dello stesso Fenoglio, mi vengono in mente autori piemontesi, chissà perché, che lavoravano sull'esattezza della parola ma anche sulla sottrazione della parola rispetto all'oggetto narrato.
Grazie intanto, allora ci ritroviamo fra poco perché sarà Alessandro Leogrande che vi farà una piccola intervista, voi lettori, delle domande per capire a chi dovrà dare il suo voto finale. Aspettateci a fra poco. Bentornati ad Hotel Locarno con la fase conclusiva di questo gioco letterario, di questo concorso. E ricordiamo che i concorrenti sono Daniela Sallusti e Raffaello Palumbo Mosca. Alessandro, adesso sarai tu a dover giudicare quale dei due, secondo te, ha percepito meglio questo libro, che è particolarmente interessante, profondo e insomma che apre degli spiragli diversi e nuovi sulla contemporaneità che leggiamo tutti i giorni. Ora, tu non li conosci questi due lettori, quindi ti sarai già fatto un'idea più o meno da quello che hanno detto finora, però hai tu la parola per così usare la tua intervista, il tuo interrogatorio, per renderti conto se l'idea che ti sei fatto finora è quella giusta. A chi vorrai dare il voto?
Allora, Daniela, volevo chiederti se leggi letteratura di non fiction o maggiormente letteratura di fiction, se questo libro per te è stato un libro che hai letto dopo aver letto altri libri di non fiction, di reportage narrativo, di giornali, di letteratura della realtà e non semplicemente di giornalismo, inchieste giornalistiche, o se le tue letture sono soprattutto verso i romanzi.
Ho abbandonato la lettura della narrativa da parecchi anni. E mi sono appassionata prevalentemente al romanzo storico e a libri di saggistica che spesso trattano argomenti di attualità.
E credi di trovare in questo tipo di libri delle risposte o delle domande, più che delle risposte, che non trovi ad esempio sui giornali o nella televisione o in altri libri?
Certamente sì, perché l'approfondimento che ti può dare un libro non te lo dà in genere la televisione, assolutamente. E il giornale talvolta sì, dipende molto dal giornalista, dal modo di scrivere, ma poi la lettura del giornale è una lettura volatile, la notizia appare oggi viene commentata e poi magari il giorno dopo non se ne parla più, fugge. Invece, leggendo un libro che approfondisca un argomento, lo trovo non solo stimolante, perché poi puoi continuare comunque su quella vena a ricercare le notizie anche sui giornali, ma soprattutto ti dà lo spunto per riflettere, fermare la pagina. Con la pagina ferma tu vai a cercare altre risposte. Con il tuo libro, per esempio, mi sono ritrovata a sfogliare i libri di filosofia di quando andavo alle superiori, a leggermi per esempio la teoria del male, sul male di Sant'Agostino. Insomma, mi sono ritrovata a fare delle considerazioni, adesso senza essere presuntuosa, però insomma delle considerazioni che un articolo di giornale difficilmente mi stimola.
Questa è una cosa che ho notato in tutte le tue domande e osservazioni sul mio libro e ti ringrazio. Un'attenzione particolare al tema del male e a come viene narrato, a come viene illustrato. Mi sembra quasi che sia una questione letteraria, ma direi non solo letteraria, anche filosofica, forse addirittura religiosa, che ti interroga particolarmente.
Dunque, religiosa, anche se io non sono religiosa, però diventa una domanda religiosa perché la spiegazione del male ti riporta per forza di cose al peccato originale, ti riporta all'inizio, ti riporta alla creazione, ti riporta all'essere supremo e quindi alla riflessione se l'essere supremo abbia creato il male o abbia creato soltanto il bene. E il male è un non bene, insomma è una riflessione diciamo lunga questa. E il libero arbitrio dell'uomo, come entra il libero arbitrio? Sì, tutto questo viene fuori dal tuo libro.
Mi ha colpito molto il riferimento che hai fatto prima alla Divina Commedia. E mi ha fatto ricordare un libro su Dante di Ismail Kadare, un grande scrittore albanese, un libro in cui dice che solo un popolo come quello degli albanesi, cioè un popolo di migranti, può capire perché un libro come la Divina Commedia, soprattutto il popolo dell'inferno, è una rappresentazione del popolo dei migranti, cioè di chi sta da un'altra parte, non può tornare e cerca di stabilire un contatto con chi è rimasto dall'altra parte del mondo. E quindi quell'idea che su cui tu sottolineavi fortemente, che non ci sono peccatori e non c'è contrappasso, ma ci sono uomini che in qualche modo soffrono, anche quando non soffrono sono inchiodati alla loro umanità, era un'osservazione che mi ha fatto molto piacere, che mi ha fatto appunto ricordare quel libro di Kadare. E mi sembra che nella tua lettura del mio libro ci sia anche questa attenzione accanto al male di cui parlavamo prima, accanto all'analisi del male, la lettura del male di cui parlavamo prima, questa forte attenzione all'elemento umano e alla speranza. Citavi prima la figura di Alganesh e altre figure che attraversano questo libro. Ecco, mi sarebbe piaciuto chiederti come hai letto queste parti del libro in cui emerge un'umanità che in qualche modo anche in maniera prepolitica o in politica resiste a tutto questo.
Queste figure, parliamo di Alganesh prevalentemente, mi piace parlare di lei anche perché è una donna e si muove in un mondo di violenza, un mondo mosso, diciamo, è come un meccanismo che viene mandato avanti prevalentemente dagli uomini. La figura positiva, la figura che si oppone, questa piccola, piccolissima donna come poteva essere Madre Teresa di Calcutta, perché mi è sembrato di vedere, ho visto qualche immagine, che sia una donna fragile apparentemente, si oppone a una valanga di male, a una valanga di violenza che arriva prevalentemente dal mondo maschile. Gli aguzzini nel tuo libro e poi anche nella realtà sono prevalentemente uomini. Chi si oppone è una donna, la figura femminile. E anche qui si potrebbero aprire molte pagine perché siamo alle solite, la donna dà la vita, l'uomo purtroppo gode, gli piace e si sente portato fin dall'infanzia a dare la morte, a porsi nei confronti dell'altro uomo con il suo pruso e quindi mi fa piacere, mi piace che chi si oppone a tutto questo sia una figura femminile.
Daniela, ti ringrazio per le tue risposte, ti ringrazio per tutta la lettura che hai voluto dare del mio libro La Frontiera. Credo di aver capito qualcosa di te, del modo in cui leggi e del modo in cui sottolinei, credo, anche i libri che leggi. E insomma, è sempre bello per uno scrittore scoprire cosa pensano i propri lettori, ed è anche bello aggiungere nuove letture al proprio libro, magari quelle letture che ti permettono di riflettere anche su delle cose che erano dentro di te, ma che tu stesso molte volte non hai esplicitato. Per questo ti dico doppiamente grazie. E ho avuto modo anche di farmi un'idea del tuo tipo di lettura della frontiera.
E adesso l'ultimo interrogatorio a Raffaello Palumbo Mosca per poter poi esprimere i voti finali.
Allora, devo bonariamente correggere Flaminia perché conosco il lavoro di Raffaello Palumbo Mosca, apprezzo la sua lettura e analisi critica sulla non fiction italiana di questi anni, e Raffaello proprio su questi temi, su cui poi ha insistito nelle domande che mi ha fatto, vorrei ritornare anche per chiarirmi le idee su alcuni passaggi del mio libro. Tu hai parlato di letteratura della realtà, appunto di un'opera di non fiction. Io mi chiedo spesso se un libro come La Frontiera possa o no essere definito romanzo, o se romanzo è una parola che strutturalmente fa parte del mondo della fiction.
Credo che questa sia la domanda che chi si occupa di questo tipo di narrazioni si pone. Io sarei propenso a considerare La Frontiera un romanzo ibrido, se vuoi, perché non credo che la finzionalità sia la caratteristica prima del genere romanzo. È uscito ultimamente un interessante libro di Javier Cercas, Il punto cieco, nel quale lui si interroga esattamente su questa domanda, e si interroga a partire dal suo stesso libro Anatomia di un istante, che racconta un fatto vero attraverso un montaggio, e lui inizialmente si rifiuta di chiamare Anatomia di un istante un romanzo. Eppure si rende conto che Anatomia di un istante è indubbiamente anche un romanzo. Non c'è la finzione, ma ripeto, la finzione per me, come per Cercas, se si parva licet, non è l'elemento discriminante per giudicare dell'appartenenza a un genere. Cercas individua due qualità fondamentali di quelle che sono un romanzo, cioè la capacità architettonica, il fatto che il testo abbia una sua architettura, e il fatto che il testo ponga una domanda, che alla fine è una domanda etica. Diciamo che questa è un punto di vista interessante, che però non dice ancora tutto. Perché ci sono testi di storia, ad esempio, che pongono una domanda etica e sono perfettamente architettati, eppure chiaramente non sono romanzi. Alle volte coi romanzi credo che sia un po' come con l'arte: ci si accorge istintivamente o intuitivamente che lo sono o meno, e non si è in grado di spiegarlo.
È interessante quello che hai appena detto. Mentre parlavi pensavo a due libri usciti in Italia nella seconda metà degli anni 40, che sono Se questo è un uomo di Primo Levi e Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, forse i libri italiani che più hanno venduto per molti decenni. E sono due libri curiosamente posti da Einaudi inizialmente nella categoria saggi e poi via via trasmigrati verso la letteratura con la L maiuscola.
Sì, è in effetti un movimento interessante. Io penso a quello che scriveva Calvino in Una pietra sopra, quando faceva un po' il bilancio della letteratura italiana del periodo, e citava Cristo si è fermato a Eboli come il libro fondamentale per capire quegli anni. Nello stesso tempo lo poneva abbastanza chiaramente all'interno della non fiction, cioè lo considerava assolutamente non un romanzo. Io credo che oggi la percezione sia cambiata per diversi motivi, perché abbiamo avuto delle forme di ibridazione che partono magari da Cristo si è fermato a Eboli o da libri consimili, e arrivano ad una forma romanzesca più compiuta, se vuoi. Io credo però che questa sia la direzione, la direzione del romanzo sia quella in cui va già Levi, e lo fa secondo me attraverso due o tre cose fondamentali: la creazione di personaggi. Non importa che queste persone siano persone anche, ma sono nel libro pienamente personaggi, e poi di nuovo la messa in scena dell'io. Un io ragionante come quello di un saggista, ma è anche un io personaggio non dello scrittore Levi, ma del personaggio Carlo Levi in quella situazione particolare.
questo della messa in scena dell'io è qualcosa su cui mi trovo pienamente d'accordo. Anche nella domanda che mi avevi posto prima cercavo di argomentare qualcosa di simile, perché credo che sia l'elemento della letterarietà che c'è nel definire queste opere romanzo. Questo c'è anche in Cercas, penso al suo ultimo, penultimo libro, L'impostore. In fondo è un libro per cui per molte pagine c'è il backstage dell'incontro con l'impostore, e quel backstage del romanzo è forse proprio la quota principale di letterarietà che ci fa dire che quel libro non è un saggio su un personaggio storico della nostra contemporaneità, ma anche il racconto dell'incontro fra l'io che narra e quel personaggio.
Sono d'accordo, è una cosa che spesso accade, penso al romanzo, chiamiamolo romanzo, di Laurent Binet, ad esempio in Francia. Aggiungerei che nell'impostore di Cercas non solo c'è la messa in scena di questo io, il momento preparatorio alla ricerca e al romanzo, ma c'è anche l'indagine non solo di una figura specifica, ma dell'idea dell'impostore attraverso una figura storica. E questo credo che sia una delle differenze fondamentali fra un saggio e un romanzo ibrido.
Grazie Raffaello, ti ringrazio delle domande che mi hai posto, delle risposte che hai dato alle mie domande. Anche nel tuo caso mi sono fatto un'idea della giornata e della gara che stiamo facendo.
Quindi Alessandro Leogrande mi pare che abbia già le idee chiare su chi dovrà ricevere il voto più alto. Complimenti, io non avrei potuto, ma d'altronde il libro l'hai scritto tu, quindi ti sarei reso conto chi lo ha valutato meglio, chi è entrato di più in empatia con te. Ricordiamo i connotati del libro: La frontiera, per i narratori Feltrinelli, Alessandro Leogrande. Ci vediamo fra pochi dopo uno stacco musicale per sapere quale sarà il voto finale. E bentornati a Radio Città Futura, nel programma Hotel Locarno, il momento finale, quello più atteso, perché è dall'inizio della trasmissione che aspettiamo questo momento. Sono tutti in fibrillazione, vogliamo capire che voto hai dato a questi lettori. Ma prima di darmi il voto, teniamoli ancora un po' sulle spine, dimmi un po' come ti è sembrata la trasmissione, se ti sei divertito, se pensi di poter tornare magari un'altra volta con un altro libro, non so.
Sicuramente mi prenoto per il prossimo libro. È stato un gioco molto bello e davvero credo di livello molto elevato, per il tono delle risposte, il tono della discussione intorno alla frontiera. E è stato bello dialogare sia con Daniela sia con Raffaello. E Daniela non è un lettore dilettante, mi sembra un lettore forte, fortissimo, per la quantità di libri che legge, per il modo in cui riesce a leggerli. A Raffaello ovviamente non è semplicemente un lettore esperto, ma un critico letterario importante di questi anni.
Ma c'è qualcosa che ti hanno detto che non ti saresti aspettato? Magari qualche osservazione sul libro che anche a te era sfuggita, che magari loro hanno trovato in chiave diversa?
Beh sì, entrambi hanno detto qualcosa che aggiunge magari a delle riflessioni che io stesso ho fatto scrivendo il libro, portando in giro il libro per presentazioni. Raffaello intorno al romanzo, alla possibilità di definire tutto questo romanzo, e perché, e Daniela in particolare nella riflessione attenta sul male e la presenza del male, del racconto del male nel libro. Male ovviamente non con la M maiuscola, ma male fatto da uomini e da altri uomini, ben inteso, no? Che probabilmente proprio per questo è anche più difficile da raccontare.
Anzi, vogliamo dire che il male non ha mai la M maiuscola.
No.
Ma a questo punto io direi di rivelare i voti.
Allora io,
e anche il perché di questi voti.
Allora, io ho preso appunti lungo tutto l'arco della trasmissione, ho seguito con attenzione le domande, soprattutto le risposte alle mie domande, la fase di pressing in cui hanno fatto un fuoco di fila di quesiti. Ho segnato dei punteggi che ora ho ricostruito e davvero siamo più o meno intorno a un pareggio su livelli molto elevati, direi più o meno intorno ai 95 punti.
Accidenti!
Aggiungerei però, non me ne voglia Raffaello, un punto in più a Daniela, quindi porterei la sua valutazione a 96, dandole la vittoria, perché mi è piaciuto molto nella sua ultima risposta alla mia domanda quella riflessione che ha fatto su uno dei personaggi femminili del mio libro, Al Ganesh, e sul fatto che è un personaggio femminile che si sottrae a una violenza prevalentemente maschile, e per questo darei un punto in più. ma riconosco a Raffaello, e spero che il dialogo possa continuare anche al di là di questa riflessione, perché non è facile trovare critici che leggano attentamente dei libri e che ne facciano poi oggetto di discussione con gli autori anche ben al di là dell'uscita del libro, per cui credo che sicuramente questa discussione avviata a Radio Città Futura possa continuare bene al di là del...
Non credo che Raffaello te ne vorrà, ma a questo punto vi salutiamo Raffaello Palumbo Mosca e Daniela Sallusti. Volete aggiungere qualcosa?
Solo ringraziare tutti, in particolare Alessandro Leogrande, e mi sento lusingata naturalmente, e arrivederci alla prossima.
Io ringrazio Alessandro, naturalmente sono arrabbiatissimo e no, in realtà spero anch'io davvero che questa conversazione sia solo l'inizio rispetto ad argomenti che sono evidentemente importanti e di comune interesse. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato oggi.
E noi diamo appuntamento alla prossima puntata di questo concorso letterario. Ricordiamo Otello Carno, che poi si concluderà proprio all'Otello Carno di Roma, ma vi diremo tutto più in là. E ci risentiamo invece il 4 giugno con Carla Maria Russo Passler, che valuterà i nostri lettori sul suo ultimo libro, il penultimo, La bastarda degli Sforza di PM.